Controradio, Newsline Estate.
Alle 18.47, una buona serata a Domenico Guarino, ben trovati. La newsline serale di Controradio che apriamo con la politica. L'ex sindaco di Prato, Ilaria Bugetti, infatti non andrà agli arresti domiciliari, al contrario invece del suo presunto corruttore, cioè l'imprenditore Riccardo Matteini Bresci. A deciderlo il GIP di Firenze, nell'inchiesta per corruzione che ha scosso la politica toscana, ha azzerato l'amministrazione comunale di Prato, e i particolari dal corrispondente Giorgio Bernardini.
Il GIP di Firenze, Alessandro Moneti, non ha accolto la richiesta di arresti domiciliari per l'ex sindaca di Prato, Ilaria Bugetti. Dopo appena un anno di governo, la sindaca si era dimessa per aver ricevuto l'avviso di garanzia per corruzione. Proprio il suo passo indietro alla vigilia dell'interrogatorio di lunedì scorso ha fatto venire meno il pericolo di reiterazione del reato. Tuttavia, il giudice specifica di riconoscere l'impianto accusatorio dei PM della direzione distrettuale antimafia. Per anni Bugetti, scrive infatti il giudice nel suo provvedimento, ha adottato un comportamento penalmente rilevante. Ma invece ai domiciliari l'imprenditore Riccardo Matteini Bresci, 67 anni, considerato dagli inquirenti il suo corruttore. Nel suo caso il pericolo di reiterazione del reato esiste, non fosse altro perché appena un anno fa era stato arrestato per lo stesso motivo, accusato in quel caso di aver corrotto il comandante dei carabinieri di Prato. L'inchiesta, partita due anni fa da un fascicolo sulla criminalità cinese, vede coinvolta Ilaria Bugetti in veste di consigliera regionale e poi in veste di sindaca di Prato dal giugno del 2024. Secondo l'accusa, si sarebbe messa a disposizione dell'imprenditore che ha finanziato e sostenuto le sue candidature, anche con l'aiuto della loggia massonica, sostiene l'imprenditore, cui apparteneva. Lei è un mio attrezzo, si vantava Matteini Bresci. In cambio Bugetti, sempre secondo i PM, è stata assunta dal 2016 al 2024 part-time da una società del gruppo guidato da Matteini Bresci, ricevendo compensi per oltre 47.000 euro senza avere mai svolto alcuna prestazione e omettendo di dichiarare il rapporto di lavoro alla Regione Toscana. Un rapporto patologico, secondo la ricostruzione della Procura, nato negli anni in cui Bugetti era sindaca del piccolo comune di Cantagallo, dove sorge il gruppo industriale fondato da Matteini Bresci. Mentre l'inchiesta va avanti, i prossimi giorni saranno a Prato quelli dello scioglimento ufficiale del Consiglio Comunale. A partire dal 10 luglio la città potrà essere guidata da un commissario prefettizio individuato dal Ministero dell'Interno.
Ma cosa accadrà a Prato dopo le dimissioni della sindaca Bugetti, l'effetto domino, l'arrivo del commissario, la calma apparente nel Partito Democratico? Ci racconta tutto Sandra Salvato.
E adesso è il momento della resa dei conti, in senso letterale, perché Prato si appresta a conoscere un limbo amministrativo, con conseguenze anche sul piano politico, che potrebbe traghettare la città fino alla prossima finestra elettorale, con tutta probabilità a primavera 2026. Sarà più lunga del periodo di governo Bugetti, appena un anno. La nuova fase si chiama commissariamento, arriva a seguito delle dimissioni della sindaca come da articolo 53 del testo unico degli enti locali. Passati 20 giorni diventeranno efficaci e irrevocabili. A domino decadranno tutte le figure nominate da Ilaria Bugetti, quindi il segretario comunale, il direttore generale, staff e altri incaricati. L'avvio del procedimento del Consiglio Comunale avviene con decreto del presidente Mattarella su proposta del Ministero dell'Interno. Dopodiché ecco il commissario prefettizio, figura tecnica, cui spetta portare fuori dalla bufera la macchina comunale. Ci resta, seppure dissimulando calma apparente, il Partito Democratico di Prato, che rimanda il confronto con la città per prolungare la riunione di direzione. Dietro il sipario molte voci e nessuna rimostranza frontale, neppure dall'area riformista dell'ex primo cittadino Matteo Biffoni. Ma in regione, dove Bugetti è stata consigliera regionale, le acque sono più agitate. Dalle opposizioni si levano parole come sistema opaco, bisogno di discontinuità, dicono i forzisti, un mantra che sarà cavalcato senza soluzione di continuità e che fa il paio con quanto richiesto da Fratelli d'Italia, ossia una sorta di inchiesta parallela a quella della Procura, come giustamente interpreta il capogruppo PD Vincenzo Ceccarelli. Ce ne sono anche per il governatore Giani, troppo assente dalla discussione, secondo Diego Petrucci, sempre Fratelli d'Italia.
E intanto questa mattina è stata ospite nei nostri studi la sindaca di Firenze Sara Funaro, che ha tracciato un bilancio dei primi 365 giorni da prima cittadina, la prima sindaca di Firenze, toccando alcuni temi particolarmente caldi a Firenze, oltre alle temperature naturalmente, i cantieri in primis, tra quelli e la tranvia, fine lavori su via Bolognese, sull'Indiano, che stanno creando disagi e congestionamenti, ma anche la proposta degli autobus in funzione di tutta la notte, che fa parte della progettazione dei prossimi mesi per potenziare il trasporto pubblico locale in termini di servizio, sostenibilità, vivibilità della città. Sentiamo uno stralcio della trasmissione che potete poi trovare in versione integrale su controradio.it.
quando fai l'assessore ti hai il sindaco che poi alla fine tira le fila e prende le decisioni in qualche maniera. Quando fai l'assessore ti giri, ti guardi dietro, hai sempre qualcuno dietro. Hai anche il lato, che è il lato positivo, di poter guardare la città a 360 gradi. Quando ci sono tanti cantieri in corso si crea una situazione di complessità. Parto dalle linee delle tranvie, noi stiamo cercando di accelerare il più possibile. È chiaro che poi ci sono tutta una serie di lavori che sono anche programmati dall'amministrazione comunale e lavori anche che sono programmati in parte dai privati, in parte dalle aziende che fanno i sottoservizi, come Publiacqua, mi viene da pensare, in via Bolognese, devono essere fatti nel periodo estivo, nel periodo di chiusura delle scuole, per impattare un po' meno rispetto alla situazione di complessità che c'è quando le scuole sono aperte. Poi il risultato dovrebbe portare a una situazione che è una situazione dopo di tranquillità. Anche il viadotto dell'Indiano è uno snodo fondamentale. Noi quello che stiamo cercando di fare ora è avere una cabina di regia. Sappiamo che durante questa fase estiva, e come sempre accade nelle fasi estive, un po' più di sofferenza c'è. Incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico ovviamente può portare a meno auto su strada, per cui anche da un punto di vista sia di sostenibilità della mobilità, sia da un punto di vista di sostenibilità ambientale, dà una risposta. Avere la città in cui i mezzi si muovono in più ore del giorno e della notte ti dà la possibilità anche di avere la città più vissuta, per cui questo è un dato sicuramente positivo in termini di presidio, e una risposta ai nostri cittadini. La proposta che ho appena lanciato, che ovviamente ci vorrà un po' di tempo per realizzarla, ma sulla quale stanno lavorando, di far viaggiare gli autobus la notte, vanno proprio in questa direzione.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
18:53, buonasera, diamo la buonasera a Matteo Moretti, RSU GKN, grazie di essere con noi.
Ciao a tutti e a tutte, buonasera.
Allora, vogliamo fare il punto un po' su quello che sta succedendo nella ex GKN. Ci sono stati degli sviluppi cruciali, diremo inattesi, peraltro attraverso rivelazioni di stampa, anche questo è singolare, che peraltro arrivano dopo giorni in cui queste decisioni sono state prese, a partire dall'intimazione di sgombero del presidio, che risale sostanzialmente al 20 giugno, se non sbaglio a capire, ma che è stata resa nota ieri. Allora, dovete abbandonare l'area per pericolo, insomma, di deterioramento del bene, che deve essere preservato, dicono i commissari, per i creditori, cioè quelli che avranno accesso al concordato. Come ribattete a questa notizia?
Ma allora, io queste cose le apprendo ancora una volta da te, dalla stampa, quindi le motivazioni noi non le conosciamo, perché ancora questo provvedimento ancora noi non l'abbiamo visto. Non l'abbiamo visto noi, non l'hanno visto neanche i legali, che tra l'altro sono gli avvocati del lavoro che non dovrebbero neanche essere interessati a questo tipo di provvedimento. Noi abbiamo avuto contatto con i commissari / custodi qualche settimana fa, li abbiamo incontrati, sono venuti in stabilimento insieme alla nuova proprietà e una sedicente azienda di sorveglianza romana indicata dalla società, però poi appunto non c'è stato comunicato nient'altro che l'arrivo di un'azienda che doveva tagliare l'erba. Quindi noi siamo a questo, non abbiamo assolutamente informazioni. Ci preme dire ovviamente che noi non stiamo lì perché non abbiamo una casa, perché non sappiamo dove andare, perché non abbiamo un circolino, perché facciamo i rave, perché ci è stato detto anche questo in tempi non sospetti. Noi siamo là perché siamo quei creditori, quegli ex dipendenti, e gli unici soggetti che hanno un progetto industriale, e quindi siamo là finché questa nostra lotta non arriva a vittoria. Se poi appunto si viene messi di fronte a qualcos'altro, valuteremo al momento opportuno. Ci sembra appunto, come dicevi te, un po' singolare che queste informazioni ci arrivino a mezzo stampa e non appunto dai diretti interessati.
L'altro singolare, se non sbaglio a capire, ma magari sono io che capisco male, che lo sgombero verrebbe a tutela dei creditori, cioè di voi stessi.
Appunto, io la commento rispetto a quello che mi dici te, perché noi non abbiamo visto veramente.
Sì, no, nel senso io è quello che leggo, cerco di capire dalla stampa, esatto. Insomma, no?
Esatto, la stessa cosa. Sì, per assurdo noi siamo quelle persone, i lavoratori, quelli che sono rimasti al presidio, perché ovviamente siamo stati bombardati dalla mancanza di reddito e quindi siamo rimasti molto meno rispetto a quelli che eravamo partiti. Siamo stati quelli che il presidio l'hanno custodito nel 23. Io sono un manutentore, preservavo il sito, stipendiato da QF, perché nell'accordo di che veniva dal ministero c'è stato un passaggio anche dove noi eravamo stipendiati da QF per sorvegliare e mantenere il sito. Ora diventiamo quelli che a quanto pare lo mettano in discussione, o comunque lo potrebbero mettere a repentaglio. Mi sembra un po' una storia dove, come dire, leggendola quella storia che è avvenuta in questi 4 anni, dove si cerca di mettere il lupo a guardia degli agnelli, insomma, no? Perché anche questa azienda che è stata nominata dalla proprietà è un'azienda che è in contatto con la proprietà, quindi è un'emanazione, se si vuole, della proprietà stessa.
Colpiscono le parole che usa il tribunale nell'aprire il procedimento relativo appunto al concordato fallimentare, no? per i creditori. Però entra, diciamo, in maniera dura, no? Dicendo che una minoranza di senzienti lavoratori con soggetti terzi estranei e dipendenti ha promosso e attuato un'occupazione dello stabilimento e pertanto è diventato impossibile ogni progetto di rilancio. Questo, cioè, un passaggio a 4 anni dall'inizio l'avvertenza, abbastanza singolare, no?
Sì, quello l'ho letto, quello è il provvedimento che ci è arrivato, a differenza della decisione di sgomberare, e quello fa male, anche se poi uno legge tra le righe, il tribunale riporta integralmente gli atti presentati dall'azienda, ma è molto singolare, cioè sostanzialmente non sono parole della giudice, ma sono riprese dagli atti, diciamo così, che l'azienda.
Sì, però diciamo che il tribunale fa proprio in qualche maniera, no? Esatto. O sbaglio?
Cioè, una sentenza fa veramente specie. E guarda, io ho veramente una preoccupazione come a questo punto singolo cittadino, non solo dal lavoratore. Cioè, riscrivere la storia che tutti abbiamo vissuto in questi 4 anni è veramente una cosa.
E infatti era questo poi il punto a cui volevo arrivare per chiudere un po' la riflessione che stiamo facendo, magari chiedendo anche quelli che saranno i vostri prossimi passi. Sembra un po' questo il clima, no? A 4 anni, anche perché ieri c'è stata la famosa conferenza stampa dei lavoratori che chiedono di essere ricollocati, le parole usate dal tribunale, come dire, c'è un po' un tentativo, forse nemmeno tanto nascosto, di aprire una strada diversa.
Ma allora, l'azienda che scrive queste cose è dal settembre del 23, settembre-ottobre del 23, quando appunto sta denunciando questa sedicente occupazione. Ma è appunto chi ha seguito la vertenza, chi ha seguito questa storia, quindi a partire dalle organizzazioni sindacali, ma anche dalla politica che è stata a quei tavoli, a partire dalla regione, dai sindaci che sia della città di Firenze, sia della città metropolitana, sia di Campi Bisenzio, il ministero che nella prima fase ha seguito questa vertenza, è rimasta anche in maniera plastica nei verbali del ministero l'assenza di un progetto industriale da parte di West, da parte di Borgomeo. Chiunque la può raccontare questa storia. Da un pezzo a questa parte, con il cambio di governo, appunto, si cerca in maniera silenziosa, ma nelle dinamiche territoriali un po' più in maniera accentuata, appunto, ieri a margine di quella conferenza stampa dove, lasciami dire, anch'io sono interessato a una ricollocazione, quindi se l'annuncio è come le mail che sono state fatte girare venite in Regione Toscana perché c'è un incontro per la ricollocazione dei lavoratori QF, e chiaramente anch'io sono interessato, perché non è scritta nella pietra che nascerà un consorzio e che ci sarà una cooperativa dei lavoratori dentro a quell'area, quindi potenzialmente anch'io sono interessato a quella chiamata, e infatti ci siamo andati anche noi, ma non siamo stati fatti salire. Certo è che appunto nelle declinazioni regionali di Fratelli d'Italia si parla tranquillamente di occupazione di stabilimento, mentre ci sono delle sentenze del Tribunale di Firenze, sezione del lavoro, non una ma decine, che smentiscono questa tesi e che appunto danno la possibilità ai lavoratori di chiedere il reddito. Quindi se noi oggi in tribunale, nel tribunale fallimentare, c'è una discussione sul reddito del 2024 e qualche mese del 2025, è perché il Tribunale del Lavoro con tutti i suoi giudici ha smentito questa lettura dell'azienda, che appunto minaccia o comunque denuncia che c'è stato un'occupazione da parte dei dipendenti. Quindi questa minoranza non si riesce a capire cosa sia, perché i lavoratori appunto quando avevano un sostegno al reddito e potevano proseguire la lotta erano una stragrande maggioranza. Poi chiaramente chi ha dovuto andare a cercarsi un altro lavoro o chi ha trovato altre soluzioni.
Certo, ed è una pagina che abbiamo raccontato. In chiusura ti volevo chiedere da una parte quello che farete, no? Cioè come vi porrete rispetto a questa cosa, e d'altro canto, però brevemente davvero, perché poi abbiamo anche altre notizie, come sai, che valutazione date dei passi in avanti che invece stanno facendo sul tema del consorzio?
Allora, ci sono ovviamente le due strade, quindi con i nostri legali stiamo cercando di capire questo concordato a cosa porta. Dall'altra parte c'è un progetto che sta arrivando veramente a terra. Oggi abbiamo avuto l'ennesimo disco verde da parte dei consulenti delle banche e istituti di credito che devono finanziare, e quindi c'è veramente un via libera e un assenso per tutto il progetto, e quindi il progetto sta assolutamente in piedi. E abbiamo anche soldi per poterlo portare avanti. Chiaro è che appunto ci si scontra con le tempistiche, a questo punto sì, a livello regionale, della regione e delle imminenti elezioni. Quindi noi stiamo chiedendo sia ai sindaci che saranno parte del consorzio, sia alla Regione Toscana, da qui prima della fine del mandato istituzionale, che veramente si facciano dei passi definitivi per arrivare a questo consorzio, fondarlo e darvi gli strumenti per appunto poter intercettare anche questa sorta di proprietà più o meno fantasma, multiforme, con tutte le scatole cinesi, per capire appunto quanto costa questa scatola, questa CKN, perché appunto è in mano a delle società immobiliari, e le società immobiliari da che mondo in mondo vendono e comprano immobili. Quindi sarebbe allucinante che di fronte a un'istituzione, a un consorzio istituzionale, arrivasse un diniego da parte di società immobiliari, però appunto la regione
vedremo,
e i comuni
vedremo.
Devono fare questi passaggi.
Grazie Matteo Moretti, RSUG ex CKN, buona serata.
Grazie, buon
lavoro a voi.
Etnica 2025, dal 26 al 29 giugno, 4 giorni di concerti, mostre, teatro, performance, incontri, DJ set, mercato e street food etnico a Vicchio e in altri comuni del Mugello. A Vicchio il 26 Alborosi e Schengen Clan, in apertura e chiusura Giaca DJ set, il 27 Afro Dream e London Afro Beat Collective, il 28 Cine Dadas e tutta l'energia di Napoli con La Maschera, il 29 dalla Havana in esclusiva italiana Cima Funk, e ancora Sandro Joyer il 27 a San Piero Assieve, il 28 Cisco a Borgo San Lorenzo, il 29 a Dicomano Peppe Voltarelli. Abbonamento concerti 12 euro, ingresso ai concerti di Vicchio 5 euro a sera, concerti diffusi 1 euro. Info etnicafestival.it, prevendite boxhall.it e eventimusicpool.it.
Cambia uomo cambia, seconda edizione, la rassegna cinematografica per riflettere sulla violenza di genere, sulla cultura patriarcale, sulle vittime e sulla complessità dei rapporti fra uomini e donne. Al termine delle proiezioni, spazio alla discussione. Venerdì 27 giugno alle 21:45 in Piazza Pitti, Io e il Secco di Gianluca Santoni. saranno presenti il regista Gianluca Santoni, Michela Della Porta della Casa delle Donne, Neri Pollastri del Comitato Impariamo a Dire Noi e Filosofo. Info cinemalacompagnia.it, sponsor Fondazione CR Firenze.
Le Mante, incursioni performative nel paesaggio urbano, è il nuovo progetto di Gog Magog nato per spazi non convenzionali. Tre azioni brevi che si contaminano delle caratteristiche del luogo dove si svolgono. Venerdì 27, lunedì 30 e mercoledì 2 luglio a Scandicci nel giardino parcheggio scambiatore, via della Costituzione, Auditorium Rogers, giardini davanti al Teatro Studio e pomario del Castello dell'Acciaiolo. Inizio spettacoli alle 19, evento all'interno di Scandicci Open City 2025. Info gogmagogteatro.it.
Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, un'estate all'insegna della cultura con 4 eventi speciali tematici, 9 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Estate Fiorentina 2025 è un'iniziativa realizzata con fondi PN Metro Plus 2021-2027.
Il viaggio della Costituzione, un ciclo di 6 podcast dedicati alla nostra carta costituzionale a 80 anni dalla liberazione del nazifascismo e dalla fine della guerra, con il professor Gianluca Conti, docente di diritto pubblico e costituzionale all'Università di Pisa, intervistato da Domenico Guarino. Il viaggio della Costituzione, in onda il lunedì alle 9.35 su Controradio e in podcast su controradio.it, sui canali di Unicoop Firenze e SPI CGL Toscana. Il viaggio della Costituzione è un progetto Unicoop Firenze, SPI CGL Toscana, Controradio.
Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze, all'SMS di Rifredi. Dal 1 al 6 luglio, musica dal vivo, DJ set, radio on air e dibattiti. Sul palco, Piotta, Amalfitano, l'orchestrina di Molto Agevole, i DJ set di Dolce Potente, Le Blonde e Freddy LRG e la Shoot Dischi Festival. Ogni sera, area ristoro, a cura dei circoli Arci, Mercatino, Spazio Bimbi e Laboratori. Con il contributo del Comune di Firenze nell'ambito dell'estate fiorentina. Ingresso gratuito, info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPLI, dove in direzione Firenze si segnalano 6 km di coda per lavori tra Ginestra Fiorentina e Scandicci. In direzione mare code a tratti tra Firenze Scandicci e Scandicci e 5 km di coda per un incidente testo risolto tra Empoli Ovest e San Miniato. Code per viabilità esterna che non riceve alle uscite di La Strassigna e di Santa Croce sull'Arno, entrambe provenendo da Firenze. Spostandoci in A1 in direzione Roma, code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello. In direzione Pisa, code sul bivio A1-11 provenendo da Roma e in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla tangenziale Ovest di Siena, per lavori tra Siena Acqua Calda e Siena Ovest, code in direzione Sud e rallentamenti in direzione Nord. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Contro Radio Newsline Sera. L'informazione prima di tutto.
Un uomo di 62 anni è morto questa mattina in un cantiere edile a Certaldo, in provincia di Firenze, in via Battisti. L'uomo avrebbe accusato un malore improvviso intorno alle 7.30 mentre lavorava. Sono stati allertati immediatamente i soccorsi, ma non è stato possibile salvarlo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, la polizia municipale e gli ispettori di medicina e lavoro, avviati accertamenti per stabilire le cause del decesso. L'uomo, un operaio italiano, quando ha accusato il malore stava effettuando lavori di ristrutturazione alla facciata di un edificio di 2 piani su un ponteggio insieme ad un altro muratore. Codice rosso a Firenze per il caldo, andrà avanti fino al 28 giugno. Questo è quanto si legge una nota di Palazzo Vecchio. Oggi e domani la temperatura massima percepita sarà di 37 gradi, sabato arriverà fino a 38 gradi e fino al 31 agosto però su tutto il territorio della Toscana, i giorni classificati con un livello di rischio stress termico alto. Nella mappa il sito Work Climate sarà in vigore il divieto di lavorare tra le 12.30 e le 16 per chi svolge attività fisica intensa con esposizione prolungata ai raggi solari. A stabilirlo un'ordinanza del presidente della regione Toscana Eugenio Giani. Intanto giugno 2025 è il terzo più caldo in Toscana dal 1955, come ci dice Matteo Rossi dell'AM.
Temperature minime che sono state intorno anche ai 22-23 gradi, quindi è molto caldo anche durante la notte. succede, oggi in giornata si raggiungeranno di nuovo 36-37 gradi sulle zone interne e questo sarà la situazione anche per domani, addirittura nella giornata di sabato e domenica probabilmente si arriva anche a 38 gradi e c'è da dire che fra sabato e domenica forse un po' meglio nelle minime della notte, arriva aria un pochino più secca dal nord, quindi probabilmente si potrà scendere leggermente nelle nottate di sabato e domenica. Comunque il disagio resta, ecco, anche per il fine settimana.
Andiamo verso la conclusione di questo mese di giugno, ecco, soprattutto in questa seconda parte, che mese è stato?
Ma ovviamente un mese molto caldo, con temperature ampiamente al di sopra della media. Il giugno fino a questo momento è un giugno che si piazza intorno alla seconda, terza posizione tra i più caldi, dal 55. Bisognerà vedere poi alla fine del mese, con i dati completi, dove si piazzerà questo giugno, ma comunque molto caldo.
Liberi fino alla fine. Parte la raccolta firme per la legge nazionale, lanciata in queste ore una nuova campagna dell'associazione Luca Coscioni, con raccolta firme per un PDL nazionale di iniziativa popolare sul fine vita, con l'intento di consegnarla prima che venga messo in discussione il testo governativo previsto per il 17 luglio. Felicetta Maltese, attivista dell'associazione Luca Coscioni, sentiamola nell'intervista di Chiara Brilli.
Ecco, abbiamo i tavoli a cominciare da domani, non siamo in Piazza Leopoldo, però per sapere dove si può firmare giorno per giorno è sufficiente andare sul sito dell'associazione e c'è tutto il calendario di tutti i tavoli a livello nazionale, basta puntare la città dove uno risiede e vede qual è il tavolo più vicino. A Firenze ne facciamo diversi tutti i giorni.
50.000 firme in tutta Italia in 2 settimane, questo è l'obiettivo?
Sì, esatto, è proprio questo, e dobbiamo farcela.
Qual è il cardine della vostra proposta e come può contribuire, no, arrivando prima della discussione sul fine vita già calendarizzata in Senato?
Può contribuire intanto prospettando un'altra soluzione che non è quella del governo. La nostra proposta è la stessa della proposta che è stata votata e approvata in Toscana, però lo vogliamo per tutta Italia. Abbiamo pensato anche a quando la persona arriva con, diciamo, ad avere il nulla osta della ASL, però non è più in grado di autosomministrarsi il farmaco, e allora in quel caso si chiede l'aiuto del medico.
Anche questo sulla scia di quanto avvenuto in un caso che coinvolge direttamente una cittadina toscana.
Sì, esatto, che si trova giorno 8 ad aspettare la sentenza della Corte Costituzionale.
City Gaza, la Toscana, per il popolo palestinese.
Stop alla vendita di farmaci, parafarmaci, attrezzature mediche e preparati cosmetici prodotti da aziende israeliane o realizzati con capitale israeliano in tutte le farmacie comunali di Sesto Fiorentino. L'ha deciso l'azienda Farmacia e Servizi S.p.A., controllata al 100% dal Comune di Sesto, proprietaria di 8 esercizi commerciali sul territorio. Se 100 donne, e questo invece è il titolo dell'azione pubblica promossa da Donne Insieme per la Pace Firenze, nell'ambito la campagna nazionale 10, 100, 1000 piazze per la pace. L'appuntamento è per stasera dalle 21 alle 22 in Piazza dei Ciompi a Firenze. L'iniziativa nasce come un grido collettivo contro la guerra per esprimere solidarietà a Gaza e a tutte le popolazioni vittime di violenze, genocidi, fame, sete, privazioni umanitarie, quanto sottolinea Marisa Nicchi di Donne Insieme per la Pace.
Nasce da un grido contro la guerra, contro quello che sta accadendo nel mondo, che grida per Gaza, per quella popolazione così inerme, preda di una disumanità inaudita. Grida per ricordare che la guerra non può essere la soluzione dei conflitti. Quello come invece sembra che sia inevitabile, che sia quasi normale. E quindi e noi sappiamo che insomma che muoversi, protestare serve. Qualcuno ci può dire che è inutile, che tanto le cose andranno in un altro modo, e noi consideriamo questo falso, perché è un modo per non fare quello che invece si deve fare e che noi cerchiamo di fare, tant'è che anche in questa città in questi giorni si stanno moltiplicando tante iniziative, siamo sicuramente molto di più, già abbiamo avuto un'adesione molto più larga e noi ci ritroviamo, ciascuna, chi vorrà lascerà dei pensieri, delle riflessioni, userà una poesia, userà un testo letterario, un proprio scritto, per segnalare, per lasciare la testimonianza che noi non stiamo in silenzio, che non accettiamo questa fabbrica dell'orrore che tutti i giorni ci travolge, ci toglie anche la serenità, perché l'ombra di quello che sta accadendo a Gaza è un'ombra sulle nostre coscienze.
E ora ci colleghiamo in diretta con Andrea Vitello. Buonasera, grazie di essere con noi.
Grazie a voi per l'invito.
Co-portavoce di Europa Verde Empoli, ex co-portavoce, fa partito che sostiene la maggioranza del sindaco Mantellassi. Dico ex perché ha annunciato le proprie dimissioni dal ruolo di portavoce del partito a seguito della posizione che la giunta comunale ha assunto sulla questione delle ore di sostegno alle persone con disabilità e all'impossibilità che lei segnala di poter assumere una posizione di contrasto a tale decisione. Che succede? C'è, Vitello?
Beh, la questione è semplice, le mie dimissioni nascono dal fatto che 365 professori personali ATA di Empoli hanno fatto una lettera al sindaco, giunta in maggioranza PD con l'assessore alla scuola Maria Grazia Pasqualetti di Sinistra Italiana contro queste nuove linee guida, perché spiegano che non saranno stanziati tutti i fondi sufficienti per coprire le ore di educativa di sostegno alle persone più fragili, alle persone disabili. Citano l'articolo numero 3 della Costituzione, ma naturalmente oltre a violare quell'articolo si viola anche la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani nell'articolo 26 in merito alla scuola. E io, rendendomi conto che l'assessora a Sinistra Italiana Maria Grazia Pasqualetti non era intenzionata a tornare indietro su queste politiche, non potendo fare opposizione rimanendo nella maggioranza, ho deciso di dare le dimissioni, anche perché a Firenze ad esempio verranno garantiti tutti i fondi necessari all'assistenza alla disabilità, cioè non si può utilizzare la Costituzione e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che nascono dai valori dell'antifascismo, dalla drammaticità della Seconda Guerra Mondiale, soltanto il 25 aprile o per le festività o per fare propaganda. Dovrebbero essere delle linee guida anche per fare politica, e il comune dovrebbe avere il dovere etico, istituzionale, morale di garantire i fondi per l'assistenza alle persone più fragili. Quindi queste nuove linee guida sono veramente inaccettabili dal mio punto di vista.
Ecco, ma quando lei ha contestato questa cosa, le è stato risposto?
Ma mi è stato risposto come mi è stato risposto, tra virgolette, nella questione dalle mie dimissioni, ovvero che ci sono stati tagli del governo Giorgia Meloni e che altri comuni hanno fatto la stessa cosa. Invece poi mi sono informato, non era vero ad esempio che Firenze avesse fatto queste cose qua, per fare un esempio di un comune, e sì, ci sono i tagli del centrodestra, che io vengo accusato da Antonio Cinquini di aver tralasciato colpevolmente. Però questi tagli colpiscano tutti i comuni, non colpiscano soltanto Empoli. La scelta è politica di come gestire i fondi del comune e di come usare i soldi, appunto, che siano a disposizione.
Ecco, ma lei non poteva semplicemente votare contro la delibera e come dire, non dimettersi? Perché si dimette da un ruolo politico per una decisione, diciamo, che è amministrativa, tra virgolette?
Perché comunque noi non abbiamo un consigliere comunale. Europa Verde a Empoli non ha né consigliere comunale né assessore, quindi io non potevo uscire criticando e contestando l'assessora di Sinistra Italiana, perché l'esecutivo di Europa Verde Empoli era contrario a questa modalità, perché bisognava stare in maggioranza e quindi bisognava nemmeno citare Empoli ma parlare soltanto della Toscana, nel senso di monitoraggio della situazione. Però secondo me un'associazione può fare il monitoraggio, ma un partito politico deve prendere delle posizioni politiche, anche che sono forti, anche all'interno di una maggioranza. Quindi io, non potendo votare contro, non potendo fare un comunicato a nome di tutti contrario a queste politiche, sono stato costretto chiaramente alle dimissioni. Non avevo altro modo altrimenti per comunicare il mio dissenso su questa forma politica, che può rappresentare anche un precedente, perché l'assessore di Sinistra Italiana Maria Grazia Pasqualetti spiega che ogni anno sono in costante aumento le persone, gli alunni con disabilità, E quindi che si fa? Fra 3 o 4 anni, siccome sono di più, non gli si danno i fondi necessari per l'assistenza a scuola? Inoltre altri comuni, magari anche a maggioranza di centrodestra, potrebbero prendere l'esempio negativo di Empoli su questo genere di politica scolastica.
Chiaro, chiaro. Grazie Andrea Vitello, buona serata.
Grazie, grazie a voi per l'invito, grazie mille.
La cena dei cretini di Francis Weber, lo spettacolo più divertente, acido, travolgente degli ultimi decenni, dove colpi di scena, gag e imprevisti si susseguono come fuochi d'artificio. Lunedì 30 giugno e martedì 1 luglio alle 21 in una location d'eccezione in collina, Villa Torre dei Lari, via di Marignolle 29C, Firenze. Prenotazioni ipinguiniteater.com. Dopo il successo dello scorso anno, torna il viaggio in Algeria.
Un nuovo itinerario, un viaggio esclusivo fra deserto, oasi e storia millenaria. In jeep nel deserto algerino con la visita a villaggi Tuareg berberi, le rovine puniche, romane, bizantine e le incisioni rupestri, le architetture arabe ed ottomane e i boulevard coloniali francesi di Algeri.
Un tour di 9 giorni alla scoperta di un paese straordinario, rimasto chiuso al turismo per più di 20 anni.
Algeria, dall'11 al 20 ottobre, il nuovo viaggio del Controradio Club.
Informazioni e prenotazioni su controradio.it, sezione viaggi e banner Algeria. Posti limitati.
Controradio.
Newsline Sera, la storia.
La storia di questa sera è una storia un po' particolare, diciamo, di cui si parla poco ed anche problematica, no? Perché ha a che fare con la violenza all'interno dei rapporti di coppia omosessuali, in questo caso soprattutto per quello che riguarda le donne bisessuali, lesbiche, persone trans e non binarie che appunto vivono una situazione di violenza all'interno della loro relazione. Buonasera Irene Bilei di Linea Lesbica. Grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi.
Dunque, poi arriveremo alla campagna di comunicazione a fumetti per rompere il silenzio che voi lanciate, però vogliamo fare un po' di storia anche di Linea Lesbica?
Beh, certo, allora ti do qualche linea anche molto breve. Noi nasciamo nel 2017 per un progetto in partenariato con Casa delle Donne, l'associazione che ha però trovato, ha creato anzi la spinta per poter parlare di questo fenomeno e creare la linea lesbica antiviolenza è stata Lesbiche Bologna. Quindi noi siamo attive da diversi anni.
E in questi anni che quadro siete riusciti a monitorare?
Beh, allora intanto abbiamo iniziato a nominare un tipo di violenza che attraversa anche le nostre vite, violenza di cui si parla molto poco, purtroppo. E, una violenza che vediamo è nutrita da degli stereotipi che portano prima di tutto proprio l'idea che la violenza nelle relazioni lesbiche non esisterebbe. Stereotipi che purtroppo poi spingono alcune persone a interiorizzare appunto quegli stereotipi, quelle visioni che come attiviste lesbo-femministe consideriamo etero, cis e patriarcali, che poi vanno a, come dire, si fondono e si ricreano anche all'interno delle nostre relazioni.
Questo da dove deriva secondo voi? Perché appunto solitamente il tema della violenza viene incasellato, come lei diceva, all'interno di categorie ben precise.
Sì. Beh, per noi è la stessa violenza di genere strutturale e sistemica che come dire, attraversa le vite di tutte le soggettività e attraversa e si riproduce anche nelle relazioni lesbiche, quindi parliamo proprio di etero e cis patriarcato.
quindi diciamo è una questione che si riverbera all'interno delle coppie omosessuali allo stesso modo di quello che accade all'interno delle coppie eterosessuali, secondo la vostra interpretazione.
Diciamo con delle specificità, però rintracciamo che il contesto discriminatorio ovviamente non apporta dei benefici al modo in cui poi possono essere costruite le relazioni, ma potrei anche aggiungere la mancanza di immaginari rispetto a come creare relazioni.
Cosa succede ora con questa campagna di sensibilizzazione che avete lanciato in collaborazione con una fumettista romana, Francesca Amato?
Esatto, in arte frad. L'idea è quella di raggiungere quante più persone possibili, quindi la nostra è una campagna di sensibilizzazione che riproduce attraverso delle strisce di fumetti il cosiddetto contesto delle chiacchiere da bar tra amiche. Quindi ogni striscia presenta e affronta uno stereotipo specifico nell'ottica di decostruirlo, smontarlo, renderlo evidente per lo stereotipo che è, e in questo senso quindi far emergere il ruolo fondamentale del contesto sociale discriminatorio e appunto anche patriarcale nel poi riprodurre alcune forme di violenza che sono possono avere delle similitudini, delle analogie con quelle che avvengono nelle relazioni eterosessuali, ma hanno anche delle loro appunto specificità.
In conclusione direi che è bene, è cosa buona e giusta dare dei riferimenti, no? Per chi non conoscesse Linea Lesbica Antiviolenza, dove vi si può trovare, come agite?
Certo, allora noi rispondiamo il lunedì dalle 18 alle 22 e il mercoledì dalle 18 alle 20 al numero 391-335-9732. Abbiamo anche un indirizzo mail a cui è possibile sempre scriverci, che è linea lesbica antiviolenza con due A, @gmail.com. Ma abbiamo anche una pagina su Instagram e una su Facebook, e in generale le persone ci possono contattare anche attraverso questi canali se non è possibile per loro, per esempio, chiamarci. E il nostro numero ha anche un WhatsApp, quindi è possibile addirittura scriverci su WhatsApp.
Perfetto, fermiamoci qui. Grazie, molto chiara. Irene Bilei, linea lesbica antiviolenza. Buona serata, grazie di essere stata con noi.
Grazie a voi, buona serata.
Dunque, siamo in conclusione. Allora, un paio di notizie prima delle previsioni del tempo, velocemente. Presidente Gianni ha detto in conferenza regioni: ho sostenuto una posizione come Toscana mi porterà a firmare il decreto per il voto regionale il 12 o il 19 di ottobre. C'è il settimo rapporto welfare e salute. In Toscana si vive più a lungo, c'è 84 anni di vita in media, terza regione in Italia, e sempre più in buona salute, ovvero il 46% degli uomini, 38% delle donne over 65. Un'ultima notizia: lutto al mondo del giornalismo, si è infatti spenta all'età di 63 anni a causa di una malattia contro la quale combatteva da mesi Donatella Francesconi, cronista del Tirreno ed ex collaboratrice di Controradio fino ai primi anni 2000, da sempre molto impegnata nelle cause dei diritti delle donne e sulle morti bianche. A seguito ha raccontato tutto l'iter del processo della strage di Viareggio. La redazione di Controradio si stringe alla famiglia ricordandola con affetto e stima. Previsione del tempo: domani sulla Toscana cielo sereno nuvoloso, nel pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi, i venti sono deboli di brezza, i mari poco mossi, e temperature o pressoché stazionare o in aumento in Maremma. Linea Milano per il GR Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.